Allora vado alla domanda di Grazia.
Grazia, grazia.
Dice: cari fratelli in Cristo Gesù, spero che stiate tutti bene e vi invio un'infinità di benedizioni. Vi faccio una domanda che mi pongo da parecchio tempo. Come posso sapere se quando prego per me o per gli altri, o per scacciare il diavolo, se prego con la mente o con il cuore? Durante la giornata parlo con Gesù come fosse un amico, ma mi domando se sto pregando con il cuore o con la mente. E così mi vengono i dubbi di non essere allineata come si deve a lui. L'unica cosa che trovo è che ne ho avuto dei benefici e sono in pace. Grazie per avermi ascoltata e baci ai bimbi che sono adorabili nelle dirette e che meraviglia, siete una chiesa stupenda. Grazie per le vostre dirette, sono sempre istruttive.
Grazie a voi fratelli che la rendete possibile. Grazie,
Amen.
grazie.
Un caloroso abbraccio, grazie.
Alleluia, grazie. Questi email sono come Proverbi 25 e 25. Cosa dice Dora?
Che una buona notizia, lo leggo, meglio lo leggo.
Una notizia dall'Italia, dall'Europa, da qualunque nazione e
Come
come?
acqua fresca per un cuore dissetato.
Per un cuore dissetato? No,
No.
ho sbagliato, il contrario.
Assetato.
Aspetta che andiamo.
Sorry.
Perché non aspetti un attimo prima di mettere le nuove dottrine qua? Perché poi i fratelli, loro ti correggono. Ma che non sfugge niente, fratelli.
Ma è giusto
Se,
così.
sembrano quatti quatti, ma quando sgarri, mandano un'email e dicono.
Ho detto al
È
contrario?
vero
Sì,
o no?
ma fanno bene, continuate, fratelli.
Attenzione, quando i fratelli tossiscono c'è sempre un motivo.
Proverbi 25-25. Una buona notizia da un paese lontano è come acqua fresca a una persona stanca e assetata.
Assetata.
E cosa significa dissetato?
E uno che quando bevi non si è assetato, capito? Ma sei dissetato.
Like satisfied?
Dissetare, thirsty, sì, vedi in inglese non c'è.
Oh, okay, that's why I mixed
No,
them.
è una parola
Anyway,
italiana.
don't worry.
Cioè, tu disseti una persona assetata e così l'hai dissetato. Cioè, hai tolto la sete,
Okay, fine.
dissetare. Va bene?
Yes.
Vabbè, metti una moneta nell'offertorio
Ma
lì
quale
perché
moneta? Un
mica traduciamo gratis qua,
semplice grazie, that's it.
eh.
Sorry.
Italiano.
E l'italiano è una lingua ricca, ma anche difficile.
No, di quello che ho detto. Dice,
Non ho
ha
monete da darti, sorry.
detto che moneta, ti do grazie e via.
I don't have
È così
monete.
qua, si lavora gratis qua, ragazzi. Avanti.
Yes.
Allora, in sintesi, è finita la storia qua?
Sì, Grazia chiede, come faccio a sapere quando prego? Prego con la mente o con il cuore?
Ecco. 1 Giovanni 4, 1 a 3. Andiamo alle scritture perché sennò qua è visto è importante di leggere la scrittura. Un conto è quando tu la citi o io, un altro conto è quando Dora la legge.
Grande differenza.
Vedila com'è che sorriso, lei legge la scrittura e sei a posto, vai a gonfie vele.
Grazie Gesù.
È
Amen.
così che sorgono adesso dicevo, mormoni, cattolici e protestanti. Ognuno la gli mette un po' di sale, quell'altro un po' di pepe, quell'altro un po' di ketchup, e alla fine la scrittura non si riconosce più. Allora.
1 Giovanni 4, 1 a 3. Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Da questo conoscete lo spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'anticristo. Voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo. 1 Giovanni 4, 1 a 3.
Ok, quindi la risposta in base a questa scrittura è ogni qualvolta tu preghi o pensi o parli, va bene, che non è basato in un modo o nell'altro, onestamente basato, sulla scrittura, è sempre la carne. È sempre, stai pregando con la mente, non col cuore, non con lo spirito. Va bene, quindi quando tu pensi, quando preghi o quando pensi o quando parli, se non è seguendo la base scritturale, è allora una cosa carnale.
Ma aspetta, perché Io conosco Grazia e lei è cristiana con la mente e anche con il cuore. Sono sicura che quando prega, con la mente riconosce che Gesù Cristo è figlio di Dio e prega in un modo scritturale. Anche io, quando prego con cuore e mente, prego in modo scritturale, però come lo so se prego con il cuore o con la mente?
Ma te l'ho appena letto, 1 Giovanni 4,1. Controllare, 7 volte sei in dubbio, controlla le scritture. Va bene?
Ma con la mente non dico niente contro le scritture.
Allora va bene. Cioè con la mente puoi pregare, oh Signore Gesù, se c'è stata quella donna che ha pregato che la moglie moriva così che lui si sposava il marito. Capite? Era una cristiana questa qua.
Ok, quello è sbagliato.
No, lei dice, tutto quello che credete vi sarà fatto. E lei ha pregato che, detto che Dio gli ha mostrato che questo grande predicatore, va bene, la moglie del predicatore morisse perché la Bibbia dice non puoi sposare uno che è sposato, quindi la moglie deve morire. E pregava che la moglie andava in cielo così che lei si poteva sposare lui e fare una chiesa insieme a lui. Questa è storia vera.
Sì, sì, è chiaro contro le scritture questo. Però ti faccio altri esempi. I religiosi, diciamo i farisei.
E pregava però.
E in modo scritturale pregano i farisei.
Questa pregava addirittura scritturalmente. Dice qualunque cosa chiedete in preghiera sarà fatto.
No,
e questa pregava che la moglie morisse.
Quello è sbagliato, la morte di qualcuno.
Oh, allora, come fa a sapere che è sbagliata? Perché non è scritturale augurare la morte. Vabbè, questa fuori di testa pregava
è scritturale,
così.
Tra virgolette, che qualunque cosa che chiedi ti sarà data. Ma non è scritturale il frutto di quello che preghi, la conseguenza della tua preghiera.
Devi pregare in base alle scritture, devi basarsi sulle scritture. Tu mi dici, speriamo Gesù che stamattina la macchina per fare il cappuccino funziona. E sulla Bibbia non c'è scritto la macchina del cappuccino. Però dice che puoi fare colazione, e allora la preghiera va bene. Va okay, bene.
Ho capito, però i farisei che pregano in modo molto scritturale, però sono farisei, sono religiosi, vogliono essere visti come loro pregano.
E allora?
E allora è scritturale, è giusto?
I farisei pregavano scritturalmente in base a una parte delle scritture, ma non tutte. C'erano delle scritture che loro non seguivano. Per esempio, tutte quelle riguardo al Messia. Per esempio, la scrittura Geremia 20, Geremia, quella che dice, mi cercherete, mi troverete quando mi cercherete con tutto il cuore.
29:13.
Grazie.
Sì, quindi...
Quindi non cercavano la volontà di Dio per scoprire se il nuovo Geremia, chiamato Gesù, fosse di Dio o no. E tutti i profeti di Gerusalemme, ma tutti, profetizzavano che Dio avrebbe vinto Babilonia perché è potente, come quella della pre-tribolazione di oggi. Dio potente ci salverà. E Geremia viene e dice no, e invece Dio vuol distruggervi. Ma no, Dio potente ci ama, sì vi ama, e perché vi ama vi distruggerà se non vi sottomettete a Babilonia. E come fanno a capire che questo qua è di Dio? Uno che profetizza, chiese cristiane di oggi nel mondo, sta arrivando l'anticristo e vi distruggerà tutti. E caspita, fratello Giuseppe, sei fuori di testa. Il nostro Dio è potente, ci ama e noi preghiamo. Va bene. E allora Geremia 29:13, no?
Sì.
Giusto?
Sì.
Geremia 29:13 dice, mi troverete quando mi cercherete?
Con tutto il vostro cuore.
Quindi che devono fare... i falsi profeti di tempi di Geremia, pregare, digiunare, cercare fino a trovare. Va bene? Io l'ho fatto e ho scoperto che l'anticristo distruggerà le chiese. E non solo io, c'è qualcun altro che l'ha capito, mica sono solo al mondo. Capito? Va bene? E chiunque ha cercato Dio ha scoperto questo. Quindi la risposta è sì, va bene pregare secondo le scritture. Testimoni di Geova pregano secondo le scritture, ma fanno lo sbaglio degli ebrei che quando è arrivato Geremia dice queste preghiere non servono a niente perché Dio mi ha detto che quando pregate non vi risponderà. Uh-huh. E dice così in Geremia, d'accordo? Ecco, quindi ti ho risposto?
Sì, ma sto pensando ai farisei, che i farisei pregano con la mente anche in modo scritturale. Così sembra che danno la gloria a Dio, che innalzano Dio, ma in realtà innalzano loro stessi e sono in disobbedienza.
Innalzano la loro religione, il loro cattolicesimo, protestantesimo, quello che è. Uh-huh. Nel nome di Cristo sempre. Invece di fregarsi della loro religione e avanti con Cristo. Devo ripetere, forse qualcuno gli è sfuggito. Fregarsene della nostra religione, compresa la mia e la tua, e innalzare Cristo. Sì. Allora tutti verranno a me, dice il Signore. Non se innalzi un culto di personalità, un grande profeta, un grande guaritore, devi innalzare Cristo, e noi siamo polvere. E allora Dio ci benedice, e saremo re e regine magari. Apocalisse 5, 9, 10. Re, regine, re, re e sacerdoti, dice.
Quindi se la tua preghiera è umile, con il desiderio di ubbidire, dare tutto a Cristo, di innalzare Lui, allora è dal cuore.
Di innalzare Cristo?
Sì.
E certo.
Allora viene dal cuore, non una preghiera mentale.
Eh no, e però questo la Bibbia te lo dice, la parola te lo dice che è giusto. Appunto, questo è interessante perché oggi tutte le chiese pregano e ognuno va per una strada sbagliata, la maggioranza almeno. Tranne quelle che veramente pregano a Gesù, pregano per la gloria di Gesù Cristo. Non dico Dio, non dico Dio, dico Gesù Cristo, perché Dio non si, nessuno sa chi è. Mm-hmm. E chi è? Che Allah, di Buddha, Hindu, qual è il Dio dei testimoni di Geova? Che si può andare senza Gesù? Si può andare. Quale Dio? Mm-hmm. Nessuno conosce Dio. Non c'è un testimone di Dio o di Geova. Non c'è, non esiste, perché nessuno l'ha mai visto. Io vorrei essere, per grazie di Dio, un testimone di Cristo. E, già, e non è poco. Dimmi.
Hai detto una cosa... quello che preghi che sia per la gloria di Gesù Cristo. Questo penso che è un punto molto importante. Anche io negli ultimi mesi ho sentito da parte dello Spirito Santo che non devo pregare per cose, diciamo, tanto per me stessa, sino nelle mie preghiere discernere quello per quale voglio pregare. È per la gloria di Dio? È per Gesù? Per aiutare le pecorelle? Per gli altri? O è per me stessa? Perché quando spesso volentieri siamo cascati tutti, penso, preghiamo per cose per noi, ma Gesù ci insegna di vivere per la sua gloria, per dare gloria a Gesù Cristo. Matteo 6,33, prima cercate il regno di Dio e dopo il Signore vedrà, tu preghi per le cose, per il suo regno, Lui si prenderà cura anche per le tue necessità, i tuoi desideri. E penso che anche questa è una... a way to find out,
un modo di scoprire.
Di scoprire se preghi secondo lo Spirito Santo o secondo la tua carne.
Sì, sì, certo.
Una domanda. Grazia si chiede se lei prega con la mente o con il cuore, ma dice che dopo la preghiera ho avuto dei benefici e sono in pace. Non è questo sufficiente per sapere che ha pregato con il cuore? Perché dai frutti si vede.
Sì e no. Perché c'è gente che fa New Age e che Cristo non lo conosce, prega ed è in pace. Prega al Dio del sole, al Dio della luna, degli alberi, al Dio delle pietre, al cosmo, e dopo sono in pace. Mm-hmm. La loro mente carnale è in pace. Mm-hmm. Tutti quelli che fanno meditazione buddista, yoga, yogurt, eccetera, così, cosa fanno? Dopo che hanno fatto un po' di yoga, prendono una parola. Per esempio la pace, la dopo un po', sono entrato nella pace. Sì, la tua zucca quadrata forse, la tua mente carnale, il tuo sorrisino stereotipato, sì, sorriso fatto in serie, tutti quelli della chat religione, tutti capito, li vedi quelli che fanno meditazione, tra i politici, specialmente tra quelli di Hollywood, hanno bisogno della meditazione perché devono sorridere nei film. Allora lo yoga e tutte queste cose qui, cose orientali e New Age, sono imitazioni di una verità di Dio. È sufficiente Filippesi 4.8 è meglio di tutto lo yoga del mondo messo insieme, perché quello va alla radice. E lo yoga non va alla radice, si ferma la zucca carnale.
Come fare per discernere la differenza? Se la tua pace è una autosuggestione mentale o viene dallo Spirito Santo?
Ma studia la parola, medita la parola e avrai chiare indicazioni se stai camminando e pensando e operando nella mente carnale o nello Spirito di Cristo. E poi c'è il timbro di autenticità.
E qual è?
I frutti.
Mm-hmm. Ah, okay.
Sì.
Io tratto mia moglie benissimo. L'anellino, l'amo, tutte le sere sono lì, sono fedele, i soldini sono qui, la pelliccia, tutto gli faccio mia moglie, ma lei non è felice. Manca qualcosa, manca il frutto. Magari non sono cristiano, magari gli do amore, ma non è l'amore di Dio. Gli dico parole dolci, ma non vengono dal cuore di Gesù. E quella moglie dopo un po' che lo capisce che sto interpretando un film di Hollywood, il marito perfetto. Sì, ma se non c'è Gesù, il marito perfetto non va da nessuna parte. Vabbè, quindi ci vuole sì l'amore, ma l'amore di Gesù. Capito? E vai alla parola, medita la parola, pensa la parola, studia la parola, ama la parola, predica la parola, riempiti di parola, lavi il cervello con la parola di Gesù e allora potrai pensare, operare, predicare, evangelizzare senza pensare.
Sì.
Se io devo stare qui a parlare 3 ore oggi, riflettendo, meditando, come faccio a predicare così? Io dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Se io questa settimana l'ho passato con Gesù, posso venire alla radio e stare qui, andiamo di 3 ore e se le forze me lo consentono, 6 ore. Ho predicato anche 7 ore una volta. E, va bene, però il cuore deve essere pieno. Se io passo tutta la settimana a pornografia, eccetera, a litigare con mia moglie, e poi vengo alla radio, ecco qui fratello Giuseppe col sorriso.
No, è falso.
Ah, sì? E che cosa predico? No. Il sorriso è ipocrita.
Però il cuore è vuoto.
Le prediche sono, adesso le leggo da Deuteronomio, leggo la predica, magari la clicco, la scarico da internet, che ci sono sermoni ottimi in internet, che è interessato. Sì, ma sono come si dice, dal freezer, dal congelatore. Sono sermoni di essere scongelati, andavano bene quando sono stati fatti 20 anni fa. Oggi la gente vuole sapere che faccio oggi. Oh, sta arrivando l'anticristo. Aspetta che scongelo un sermone di internet, vediamo chi, questo qui l'ha fatto, 100 anni fa, questo qui se l'ha giusto un po'. E quanto tempo può andare avanti così? Sembra come quel poveraccio che si affaccia alla finestra e legge il bigliettino religioso che il suo segretario gli danno. Sì, certo, una settimana studio notizie, devo scoprire cosa succede nel mondo, prendo appunti perché sennò mi scordo. Ma una volta che ho letto l'appunto devo andare dal cuore, non è che posso leggere come un pappagallo, giusto?
Sì, e puoi andare dal cuore, come tu dici, liberamente, solo se ti riempi di parola, perché la parola ti insegna a pensare come pensa Dio, ti fa diventare all'immagine di Gesù e allora tutto quello che dici sarà giusto e scritturale perché il tuo cuore è pieno di parola e le preghiere anche saranno giuste.
Esatto, perché sei nello spirito di Cristo. Quindi la sua domanda cos'è? Come so quando prego con la mente, quando prego con la... I frutti te lo dicono subito, non è che aspettare 10 anni, lo vedi subito di corsa, oggi stesso li vedi i frutti. Lo vedi alla persona intorno, alla tua famiglia, le pecore. Attualmente com'è che evangelizzi? Puoi andare? Sei confinata in casa, lockdown, e allora lavora con, oggi c'è l'internet, usa quello. E quando invece puoi uscire, avrai delle pecore da seguire. E se non c'hai pecore da seguire, vattene a cercare, così che avrai pecore da seguire.
Amen.
Da invitare a casa tua, e se non ti fidi perché non le conosci bene, li inviti in una caffetteria, bevete 2 camomille, va bene? E parlate di Gesù. Domani di nuovo alla caffetteria per un'altra camomilla. Così vi calmate, ascoltate la parola, leggete. Va bene? Allora, sì, se seguiamo la nostra carne, in conclusione, cioè anche all'inizio può sembrare piccolezza, alla fine ci troviamo nella trappola del nemico. Se preghiamo nella carne, se preghiamo nella mente carnale, piano piano ci troviamo in trappola. Però se seguiamo lo Spirito di Dio che è nei nostri cuori, lo Spirito di Dio nei nostri cuori ci guiderà a Cristo, come dice Romani 8. Vabbè, se io concluderei con questa scrittura, va bene? Andiamo a Romani 8. Devi attaccare dal verso 5. E questo ti dà la separazione tra carne e spirito, la mente carnale, la mente spirituale, la saggezza religiosa, basata sull'abito di un certo colore, la croce al collo di un certo tipo, la presenza molto sacrale, capito? La musica di sottofondo, tutto, cioè tutti effetti tipo Hollywood, ma il succo, Gesù non aveva tutte queste cose, non aveva l'abito speciale da domenica, quello speciale di Pasqua, quell'altro colore per Natale, colore diverso per la... no caro, l'abito con la cravattina, l'abito nero, tutte queste cose sono appariscenza e io lo chiamo fumo negli occhi, va bene, per questo mi piace a me predicare pane al pane. Quando trovi davanti una prostituta, un drogato, un magnaccio, un violento, così devi ascoltarlo e per entrare nel suo cuore. Lui non gli interessa un fico secco al magnaccio e al spacciatore di droga se c'è l'abito cattolico di un certo colore o quello del pentecostale col cravattino o il mormone col bigliettino attaccato alla finestra, non gli frega niente. Queste cose allontanano le pecore perché dicono religioso in vista e prepariamo le barzellette così lo prendiamo in giro, pronti, pronti, e lo prendono in giro. Se invece ti avvicini come loro, vestito come loro più o meno, non dico di stracciarci i pantaloni, ma almeno vestiti normale e parli la loro lingua, a volte mi hanno detto vuoi comprare un po' di erba, ho detto guarda qui questo prato c'è un sacco di erba, cioè non è che devi scandalizzare, oh, l'erba, oh no, oh, e anche quando evangelizzo prostituta non puoi andare con atteggiamento religioso, alleluia,
l'inferno ti aspetta,
Signore, proteggici dal peccato. Io mi ricordo, c'eravate anche voi quando a Romania evangelizzavamo le prostitute che viaggiavamo.
Sì, sì, sì.
Viaggiavamo spesso. E in macchina ci fermavamo, furgoncino avevamo.
Sì.
E le prostitute correvano, si avvicinavano al finestrino che veniva la targa italiana. Dico, qui, ragazzi, un cliente.
Cliente.
Allora, ed ecco lì magari la finestra. Io ero alla guida, dall'altro lato c'era magari mia moglie o tu.
E tu lasciavi sempre le ragazze a parlare con le prostitute.
E a volte scappavano via, vedono i bambini dentro, ho sbagliato cliente. Mm-hmm. E scappano, no, torna, vieni qua. E tornavano.
Impaurite
sì,
di solito.
Sì, cosa succede? Appena capirono che eravamo cristiani missionari, dicevo, io mm-hmm. io sono peccatrice. No?
Sì.
Ma ti preoccupare. E pregavano, dicevano Gesù,
piangevano
sempre, sempre
piangevano sempre,
spezzato.
Sempre, veramente si salvavano. Mm-hmm. E sentivi storie che spezzavano il cuore, sai, le prostitute qua e là, patapum, patapam, sentivi storie che spezzavano il cuore. Gli chiedevamo per cosa possiamo pregare, dopo che ricevono Gesù, per cosa possiamo pregare? Dicevano, prega per la mia bambina, c'ho una figlia di 9 anni, 10 anni, 11 anni e facendo prostituzione per la figlia. Sì, tacchi alti, la minigonna, tutto lo sguardo alla moda, ma nel cuore sanguinante piangevano. Oh, Signore Gesù. Vuoi leggere quella scrittura?
Romani 8,
Romani
8
sì. Guarda il 5, vai avanti fino... Guarda, leggi fino al 16, 17. Un bel paragrafo. Ascoltate, fratelli, qui possiamo vedere qui come si fa a sapere se stiamo pregando con... ripeti la domanda, sorella.
Se stiamo pregando con il cuore o con la mente.
Ecco. Grazie, Gesù. Poi lei anche chiede come posso sapere se quando prego per me o per gli altri o per scacciare il diavolo, dice. Sto pregando con la mente o col cuore? Perché se preghi con la mente il diavolo non se ne va. Le preghiamo col cuore e tutto il cuore e con autorità, neanche dire se vuoi andare via, grazie, puoi andare, no, lo devi scacciare, fai conto che c'è una spada in mano, gliela spatti sulla testa, gli spacchi l'elmetto, capito com'è che si scaccia il diavolo? Oh.
Quindi il modo giusto di pregare è con tutto il cuore e tutta la mente.
E tutta la mente, tutta l'anima, tutte le forze, tutto. Perché il diavolo usa tutto contro di noi e tu lo vuoi sgridare sedendo sui tuoi fondelli la domenica mattina, ma se guardi bene il diavolo è seduto a fianco tuo e sta cantando anche lui le ninna nanne. Avanti con Romani 8
5-17,
per cortesia.
Infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace.
Se preghiamo nella carne, stiamo pregando morte. Perché le preghiere dei farisei erano morte? Perché pregavano, cioè le preghiere nello spirito, preghiere nella carne e le preghiere dei farisei, ed erano morte. Io le vedo certe preghiere, come prego certi religiosi, ogni tanto li vedo in internet, pregano morte. Ce n'è qualcuno in gamba, allegro, tarà, non dice niente, per il quale del tempo della fine non ci capiscono niente, del tempo della fine, come ignoramus al massimus. Va bene, però sono allegri, contenti, dicono un sacco di cose belle e giuste, ma non sono profetiche. Non capiscono niente della Bibbia del futuro. Leggono la Bibbia di ieri. E le pecore non sanno cosa fanno e dove vanno. Avanti, per cortesia.
Verso 7. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello spirito, se lo spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, egli non appartiene a lui.
Wow, capito? Importante avere lo spirito di Cristo. E come lo si capisce? Adesso intanto ci manderanno in email. E come lo capisco? Lo capisci dai frutti.
Sì, amen.
Avanti.
Verso 10. Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo spirito dà vita a causa della giustificazione. Se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo dello spirito che abita in voi.
Che potente! Questa è una scrittura sulla salvezza, eh? Quando evangelizzate che uno deve ricevere la salvezza, io spesso usavo questa scrittura qua. Perché quando gli dice ricevere Gesù, che ne capiscono? C'è Gesù? Che lingua sto parlando questa? Devo ricevere Gesù di Nazareth, quello là che andava sull'asino? Come ricevo Gesù? E lo dice, è una cosa spirituale, leggi questo, rileggilo, dolce.
Verso 11.
Sì.
Se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi.
Angela, Romani 10:9, io poi lo abbinavo, questa scrittura la abbinavo, dice ok, se lo spirito abita in noi ci farà risuscitare. E come si riceve lo spirito? Avanti, Angela.
Romani 10:9, perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato.
Ora, se tu vuoi pregare insieme a me, non ripetere dietro a me come un pappagallo, ma pregare con me, insieme a me, la preghiera la fai tua, va bene? Questa è una testimonianza meravigliosa nelle strade. Ragazzi, se volete imparare a evangelizzare, andate nelle strade, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Più di 3-4 già sono troppi, va bene? Gesù è... L'evangelizzazione preferita di Gesù era individuale, due persone, Pietro e Andrea, due persone, Giovanni e Giacomo, una donna, la Samaritana, una donna, l'adultera di Giovanni 8. Ah, è meraviglioso quando evangelizzi, una persona, due, già due a volte sono troppe, a volte devi separarti, capito? Perché... a tu per tu, guardare negli occhi, devono vedere che il tuo cuore è spezzato, devono vedere le lacrime nei tuoi occhi, devono vedere che senti quello che lo sentono, che piangi con quelli che piangono, che soffri con quelli che soffri come loro soffrono, senti quello che loro sentono, non come certi dottori chirurgi che per loro tagliare un salamino, tagliare una gamba lo stesso, no, devono vedere che non è un mestiere come il chirurgo che taglia, eccetera, capisci? Ma tu sei sensibile, non c'è niente di più bello quando piangi con le pecore, niente di più bello, niente.
Vero.
Giovanni 11, la scrittura più corta della Bibbia, dice: davanti alla tomba di Lazzaro, vedendo come lo amavano le sorelle, c'erano due sorelle più o meno come voi, Marta e Maria, come, un po' come Angela e Dora, in un certo senso, però erano altre donne. E allora, vedendo come soffrivano, perché Lazzaro era amico di Gesù. E allora la scrittura più corta della Bibbia dice: Gesù pianse. Ti immagini Gesù che singhiozza e piange? E se non imparate a piangere, fratelli, con quelli che piangono, non sarete mai missionari. Dovete imparare a piangere con le pecorelle. Io ho visto Angela e Dora piangere con le pecorelle. Io vi ho viste, so che il vostro cuore è bello, è diritto. È stato detto che le lacrime puliscono i peccati, puliscono il cuore. Le lacrime di Gesù e per Gesù. Allora, abbiamo detto che verso 11 è una bella scrittura per la salvezza, abbinata al verso 9, del due capitoli più avanti, Romani 10. Se leggete queste due scritture è sufficiente a fargli ricevere la salvezza, però dovete aspettare finché il frutto è maturo, che tante volte uno non vuole ricevere il Vangelo perché è una mela verde che ci vuole il bastone per spaccare il ramo. No, non fate così. Aspettate che quasi vi cada in mano. Per questo io a volte mi dilungo un po' prima della preghiera sulla guarigione, sulla salvezza. Perché mi dilungo? Perché? Perché mi dilungo?
Per preparare il cuore.
E a volte ricevo rimproveri. Ma quanto l'hai fatto lunga questa storia? Tanto lunga quanto?
Era necessaria.
Quanto loro hanno bisogno che la devo allungare? Perché? Perché li vedo negli occhi che non c'è maturità. Li vedo negli occhi che non sono concentrati. Lo vedo che non sono pronti a essere salvati. Allora a volte gli dico, e gliel'ho detto a volte, senti, quando sei pronto pregheremo. Tante volte loro ho rifiutato la preghiera, non prego. Perché la preghiera per salvezza non è una poesia della nonna. Ripeti la poesia di Cappuccetto Rosso. Gesù entra nel mio cuore, dammi la vita eterna, alleluia, sono peccatore, eccetera, eccetera. Ah, come mi sento bene. Ti senti bene? Beh, forse sì. Ah, bravo, bravo. Applauso. Sei salvato. Non dite mai alla gente sei salvato, mai. Perché dopo un anno non succede niente nella loro vita, rimangono più disgraziati di prima e dicono: Dio non funziona. No, sei tu che non funzioni. Sì. Andiamo avanti, per cortesia. Siamo al verso 12.
12, sì. Brava. Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne. Perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se mediante lo spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. Amen.
Alleluia, alleluia, amen, gloria, Gesù. Gloria. Preparatevi, fratelli. Oggi pregheremo per le guarigioni. E quando pregate, vorrei incoraggiare i fratelli, non pregate sempre a Dio, capito? Cercate di pregare al Padre, capisci? Questa è una cosa che altre religioni non hanno. Capito? Il nostro non abbiamo un Dio impersonale del quale siamo schiavi. No, ci sono religioni che si chiamano schiavi di Dio. No, non siamo schiavi di Dio. Gesù ha detto in Giovanni 15, vi chiamo amici, amici. Non c'è niente di male a pregare a Dio. Però quando siete da soli o in pubblico, insomma, ogni tanto cercate di parlare anche al papà. Va bene? Perché Gesù ha detto, io vado dal mio Dio e al vostro Dio. E poi hai detto? E?
Il mio padre e il vostro padre.
Al vostro padre, bellissimo. Capito? Quindi qui è risolto il problema, chi è più grande, Dio o Gesù? sono uguali, uguali, uguali. Non sono uguali, uguali, uguali. Uguali nella divinità, ma io vado al mio Dio. Cioè il Padre è il Dio di Gesù. Mi segui? E Gesù è uguale al Padre nello Spirito Santo, capito? Ma nella persona, però, Gesù è un Dio ed è il Padre. Quindi Dio è Padre di Gesù, è anche nostro. E poi Gesù è divinità perché è l'unico figlio unigenito, è l'unico figlio che Dio ha generato per lo Spirito Santo. Noi invece ci ha generato attraverso i genitori, capito la differenza? Per cui Dio è parte del Padre allo stesso livello, però è sempre figlio. Il Padre, Gesù ha detto, il Padre è più grande di me, ha detto Gesù. Va bene, ma questa è un'altra storia, va bene. Allora, gloria a Dio, preparatevi alla guarigione, ragazzi. Va bene, preparatevi i vostri cuori. Come prepararsi? Rilassatevi. Non dovete battere l'aria, prendere a pugni l'aria, prendere a pugni la malattia, no. Oggi non è che pregheremo tanto per le guarigioni, oggi comanderemo. Oggi comanderemo e per grazia di Dio riceveremo. Va bene? Gesù non ha sprecato tanto tempo a cacciare demoni, ogni tanto sì. Sì, ogni tanto, quando ti senti guidato. Ma la maggioranza delle guarigioni Gesù non cacciava demoni. Perché? Semplicemente comandava alla malattia. Alzati e cammina, sei guarito, vai alla vasca di Siloe, vai al tempio e annunciate. Arriva una tempesta, senz'altro mandate dei demoni, Gesù non si mette, scaccio il demone numero uno, è il demone numero due, è il demone numero tre, no, no. Come ti chiami? Oh, Gesù ha detto alla tempesta, fermati. Peace, be still. Fermati. Pace, ferma la tempesta. Vabbè, quindi, cioè, dobbiamo entrare nell'onda di essere meno mendicanti e più comandanti, va bene? Non mendichiamo la guarigione, perché Dio l'ha già mandato 2000 anni fa dalla croce. E a noi quando è che ce l'ha mandata? Nell'attimo che abbiamo ricevuto Gesù Cristo, va bene? Quello è il nostro calvario. In quell'attimo abbiamo ricevuto Gesù, siamo stati guariti. E perché non la vedo? Perché abbiamo una zucca quadrata. Abbiamo una zucca quadrangolare. Tradotto carnale. Angela, prendi la parola.
Dio ci aiuti. Mettiamo un canto, facciamo una pausa e poi andiamo alle testimonianze di guarigione per ispirare la fede dei fratelli che pregano oggi per guarigione.
Ecco, e preparare la fede di comandare. Posso ripeterlo ancora 10 volte. Preparatevi a comandare la guarigione. E specialmente il gruppo di preghiera fedele, Dio vi benedica, siete preziosissimi. Preparatevi a comandare guarigioni. Oggi non pregheremo lunghe preghiere religiose, d'accordo? Oggi ci impareremo, ci addestreremo a comandare nel nome di Gesù Cristo. Vai, Angela.
Dio ci aiuti. Ascoltiamo il canto Romani 8:28, il gruppo Adorazione.
Dentro di me cercavo risposte senza un perché della tua compassione, dubitavo io. Potevo sentire il dolore che causava ferite nell'anima e mi chiedevo il mio Dio dov'è. Poi ho compreso che nella vita ogni cosa ha un motivo. Mi hai rivelato che tutto coopera al bene e che alla fine poi tutto quello che accadrà è parte del tuo piano per la vita mia. La guida troverò solo nella tua l'anima mia gridavo a te ed il tuo intervento imploravo io. Restavo in silenzio davanti a te e la tua risposta aspettavo in me. Che bello sentire la tua voce, oh Dio.